il radiogiornale.
A Sydney la polizia ha dato l'assalto all'Incafé per liberare gli ostaggi. L'operazione si è conclusa con due morti, uno è il sequestratore iraniano, ci sarebbero anche 3 feriti gravi.
Uso eccessivo di antibiotici e batteri sempre più resistenti. La Confederazione lancia una strategia nazionale per contrastare questa pericolosa tendenza.
1 milione di danni la notte di disordine a Zurigo è costata cara alla città. La polizia è stata accolta alla sprovvista e non ha i mezzi necessari per prevenire dimostrazioni violente.
Ora è ufficiale, Roma si candida per ospitare le Olimpiadi nel 2024. A dare l'annuncio ufficiale il presidente del Consiglio italiano, Matteo Renzi.
Brel Embolo, 17enne attaccante del Basilea di origini camerunensi, ha scelto la maglia della nazionale rossocrociata di calcio. Buonasera da Rossana Panzera e Fabrizio Ceppi. A Sydney, dopo oltre 16 ore di assedio, si conclude l'odissea per gli ostaggi del Incafé. Le forze speciali australiane hanno fatto irruzione nel locale liberando le persone sequestrate. Nelle operazioni 2 persone hanno perso la vita, tra cui l'attentatore, altre sono rimaste ferite. Ma a raccontarci gli eventi, Anna Valenti, che ha seguito la vicenda per noi.
Buonasera, va detto che tutto è successo in pochissimo tempo, in effetti fino alle 3 di questo pomeriggio sembrava che la situazione fosse in completo stallo, complice anche il fatto che a Sydney fosse oramai notte piena. Invece alle 15.30 ore svizzere, le 2 del mattino circa a Sydney, la polizia ha deciso di fare irruzione nel Lindt Chocolate Café, dove una decina di persone appunto era tenuto ostaggio da più di 16 ore. A convincere le forze speciali della necessità di questo intervento pare sia stato proprio lo stop subito dalla mediazione, una situazione che ha fatto temere fortemente per la vita degli ostaggi. Non è ancora chiaro come si siano svolte le operazioni, il comando è entrato nel bar e alcuni testimoni hanno affermato di aver sentito esplodere una serie di colpi d'arma da fuoco e visto poi numerosi ostaggi scappare dal locale. La polizia, va detto, non ha ancora dato conferme ufficiali, ma nelle operazioni pare siano morte appunto 2 persone, altre 4 sono rimaste ferite, alcune anche seriamente. Tra i 2 morti, come dicevi tu, l'attentatore, identificato come Man Aaron Moniz, cittadino iraniano che in Australia aveva ottenuto lo status di rifugiato.
Ecco, da questa mattina si è saputo dell'assedio, da quando si è saputo di questo assedio a Sydney, sono tante le speculazioni che si sono fatte su questa persona, compreso anche il fatto che potesse essere un miliziano dell'ISIS. Cosa ci puoi dire su di lui?
Man Aaron Moniz è un uomo sulla 50, un personaggio noto alle forze dell'ordine australiane. Anche qui dobbiamo affidarci a quanto riferito dai media locali, visto che per esempio il governo australiano non si è ancora espresso. Pare infatti che sulla testa di Moniz pendessero diverse accuse per aggressione sessuale. Inoltre era noto alla giustizia per aver scritto lettere di minaccia alle famiglie di soldati australiani caduti in Afghanistan. E nel corso di queste 16 ore si era spesso paventata questa ipotesi, ovvero un attacco di matrice terroristica e soprattutto una sua affiliazione alle milizie dell'ISIS, anche perché così aveva tentato di far credere lo stesso Moniz. Ma a questo punto questa teoria cade, anche perché bisogna sapere che gli iraniani sono sciiti, considerati nemici giurati dall'ISIS, che invece è sunnita. A questo punto però rimane l'interrogativo sulle reali motivazioni dell'azione di Moniz, però sembra che il terrorismo non sia appunto la matrice.
Grazie Anna Valenti, noi adesso siamo in linea con il professor Marco Lombardi, buonasera.
Buonasera, eccomi a voi.
Ecco, lei è professore di sociologia della comunicazione e gestione delle crisi all'Università Cattolica di Milano.
Sì.
Allora, questa presa di ostaggi si è dunque conclusa con, si dice, 2 morti, almeno 3 feriti gravi.
Sì.
Secondo lei questo era un esito prevedibile o si sarebbe potuto fare altrimenti?
Wow, non mi sento di dire se era prevedibile o meno, non ero là ed è molto difficile valutare da distanza se era opportuno o meno fare un blitz e qual era evidentemente il livello di negoziazione che si era instaurato. Mi aspetto che gli australiani in genere sono abbastanza pacati, non abbiano fatto dei colpi di testa e se hanno visto che era possibile e necessario sono intervenuti in maniera oculata. È più interessante quello che è successo in sé e mi lasci lasci dire, è preoccupante, indipendentemente dal fatto che sia marchiato IS formalmente oppure no, perché sostanzialmente lo è. Insomma, intendo dire, Sheikh Haron, si faceva chiamare così Sheikh Haron su Facebook e sugli altri social, è un mezzo matto, questo è un dato di fatto. Non è un terrorista ideologicamente parlando con IS, però uno di quei tanti possibili matti che vedono in ISIS la possibilità di scatenare tutta la rabbia o pazzia che hanno dentro facendo un attentato terroristico. Non sono dei terroristi, ma fanno un attentato terroristico in termini di esiti e risultati. Questo è il grande problema.
Sì, questo anche se, come abbiamo detto prima, lui è appunto iraniano, quindi sciita, quindi diciamo così, in teoria dovrebbe essere proprio un avversario dei sunniti dell'ISIS.
Certo, ma non, infatti non sto dicendo che appartiene a ISIS, sto dicendo che per tantissimi giovani, non giovani, pazzi o meno, IS diventa la bandiera nera, diventa semplicemente un brand da sventolare per testimoniare tutta la propria arrabbiatura verso il resto del mondo o la pazzia. Non c'è nessuna giustificazione ideologica nella loro appartenenza a IS, assolutamente zero, anzi, come in questo caso, c'è un'ideologia contraria, ma c'è l'opportunità offerta di sventolare con la bandiera per sparare addosso qualcuno. Questo è il rischio che si corre ed è anche uno dei meccanismi di attrazione che ha IS.
Sì, secondo lei questa era una persona disperata, quindi che ha tentato, diciamo, questa strada approfittando un po' anche di questi momenti in cui si parla molto di terrorismo, si ha molto riferimento a questi fatti avvenuti, che avvengono anche altrove, no? Che sono legati al terrorismo. E all'inizio si poteva capire qualcosa, oppure era difficile anche per la polizia determinare esattamente chi fosse questa persona?
Allora, due punti. Più che una persona disperata, io la reputo una persona matta. Le aggressioni di cui è imputato nel 2014 hanno a che fare con donne irretite nella sua pratica di santone di magia nera per la quale si vendeva. Quindi mi sembra più squilibrato che un arrabbiato.
Che disperato.
Poi per il resto si poteva presagire, io credo che la polizia avesse già capito chi fosse, innanzitutto basta una fotografia, si faceva, è vero, scudo con gli ostaggi, ma chi fosse era già abbastanza chiaro da tempo, quindi il suo profilo era, una volta fotografato, identificato, quindi il suo profilo culturale, diciamo così, e psicologico era abbastanza evidente. Dall'altra stava usando un modus operandi magari non direttamente connesso a quelle che sono le pratiche dei suicide bomber, non dialogano, si fanno saltare per aria subito, giusto per intendersi. E cominciamo anche a ricordare che lui non è entrato con una bandiera di IS da sventolare, è stata la prima richiesta che ha fatto per liberare degli ostaggi, insieme alla voglia di la richiesta di parlare con il primo ministro. Quindi è arrivato in maniera del tutto sprovveduta, se non con la pazza arrabbiatura delle bombe disperse che diceva di avere per far saltare per aria il cioccolataio di Sydney. Quindi secondo me c'era già una visione abbastanza chiara da parte della polizia, il che fa anche pensare che il blitz sia stato fatto rispetto a una forte imprevedibilità che un carattere di questo genere può dimostrare in termini poi di esiti o di proseguo dell'azione.
Certo. Quindi per evitare, diciamo così, che avvenisse il peggio, ecco.
Cose peggiori, anche se tutto sommato un blitz che porta a
due morti,
comunque due morti, va bene, che uno è il terrorista, diamolo per scontato, quello che è il personaggio, il cattivo, diamolo per scontato, l'altro un ostaggio, e tre però sono in condizioni critiche, da quanto ne sappiamo, quindi insomma.
Professore, la ringrazio per queste sue considerazioni, buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
E noi andiamo ora invece all'attualità nazionale, andare all'ospedale per un piccolo intervento chirurgico e rischiare la vita a causa di una semplice infezione è uno dei pericoli legati all'eccessivo uso di antibiotici. I batteri sono infatti sempre più resistenti e per contrastare questa pericolosa tendenza la Confederazione lancia una strategia a livello nazionale che coinvolge sanità, agricoltura e ambiente.
L'obiettivo è chiaro e ce lo riassume il responsabile della divisione malattie trasmissibili dell'Ufficio federale della sanità, Daniel Koch.
Das oberste Ziel muss natürlich sein, dass wir auch in Zukunft noch genügend Antibiotika.
Dobbiamo fare in modo di disporre anche in futuro di abbastanza antibiotici in grado di combattere malattie pericolose. Oggi se ne utilizzano troppi o vengono prescritti quando non sono necessari. I batteri del nostro corpo si rafforzano e gli antibiotici perdono il loro effetto. Le conseguenze non sono da sottovalutare. I primi segnali di allarme ci sono già, basti pensare all'aumento delle infezioni negli ospedali.
Ja, es gibt natürlich viele Anzeichen, dass wir jetzt wirklich handeln müssen.
Sì, ci sono diversi segnali che indicano che adesso bisogna veramente fare qualcosa. Le malattie negli ospedali, contro le quali gli antibiotici quasi non hanno effetti, è uno di questi. La Confederazione ha dunque lanciato una strategia a 360 gradi che tocca la medicina umana, ma anche gli animali dei quali ci nutriamo. Sono infatti molti a ritenere che negli allevamenti svizzeri si utilizzano troppi antibiotici. Dagmar Heim, dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
Wir müssen die Bauern, die Landwirte besser informieren, mehr Ausbildung.
Dobbiamo informare e formare meglio i contadini, ma anche far sì che i veterinari valutino cure alternative e facciano più prevenzione. Recentemente una commissione federale di esperti ha proposto di non più somministrare antibiotici agli animali.
Eine Landwirtschaft ohne Antibiotika ist realitätsfremd.
Un'agricoltura senza antibiotici è irrealistica, replica Dagmar Heim. Siamo responsabili dei nostri animali e se soffrono di un'infezione batterica dobbiamo curarli. Punti centrali della strategia presentata oggi sono la sorveglianza attraverso apposite banche dati, la prevenzione e la riduzione dell'impiego inappropriato del farmaco, altrimenti alcune malattie oggi curabili tra 10-20 anni potrebbero non più esserlo tanto facilmente. Da Berna, Mattia Serena.
È stato un anno di conquiste, ma anche di sconfitte, il 2014 per l'Alleanza delle Organizzazioni dei Consumatori che sta affilando le armi per il prossimo anno. In vista delle elezioni federali, l'Alleanza emetterà delle raccomandazioni di voto a favore di quei parlamentari che hanno difeso i diritti dei consumatori.
Proprio così, non è una distinzione fra buoni e cattivi, ma solo un invito a privilegiare consiglieri nazionali e senatori che hanno rispettato la Carta dei Consumatori. Date la preferenza a questi politici, ha detto Mathieu Fleury. Stanno dalla nostra parte, si sono impegnati per tutto il quadriennio a difendere i diritti dei consumatori. L'anno prossimo sapremo chi sono, ma questa è musica del 2015. L'alleanza formata dalla Stiftung für Konsumentenschutz, dalla Fédération Romande des Consommateurs e dall'ACSI ha tracciato oggi il bilancio dell'anno che sta per concludersi. Gran parte delle richieste di aiuto riguardano la telecomunicazione, dove qualche risultato è stato ottenuto. Laura Regazzoni, segretaria generale dell'ACSI.
Il primo fra tutti è quello di aver ottenuto dagli operatori telefonici la fine del rinnovo automatico dei contratti, era un gran problema per i consumatori. Certo che anche in questo campo resta molto da fare e in primo luogo sulle tariffe che in Svizzera restano ancora parecchio più alte rispetto agli altri paesi europei.
Una battaglia persa in Parlamento è quella sull'indicazione di provenienza degli ingredienti e dei prodotti trasformati. C'è molta delusione per Sarah Stalder della Fondazione Svizzero-Tedesca per la protezione dei consumatori. Quella votata dal Nazionale è una versione annacquata. Speriamo che venga proposta un'ordinanza un po' più incisiva. Per quel che riguarda i prezzi troppo alti, quest'anno il Parlamento aveva la possibilità di dare un giro di vite alla legge sui cartelli, ma le Camere non hanno voluto, ben sapendo che ogni anno gli svizzeri spendono 12 miliardi di franchi per gli acquisti oltre frontiera. L'Alleanza dei Consumatori ha però lodato l'iniziativa parlamentare del senatore liberale radicale Hans Alter per estendere l'applicazione della legge sui cartelli anche alle imprese che hanno una posizione relativamente dominante. Da Berna, Roberto Chiesa.
Danni per più di 1 milione di franchi è il bilancio dei disordini di venerdì notte a Zurigo fornito nel pomeriggio dalla polizia. Polizia che è stata accolta alla sprovvista. Gli organizzatori hanno mobilitato gli autonomi con SMS e reti private, strumenti ai quali le forze dell'ordine non possono però più accedere. E diventa così difficile prevenire dimostrazioni illegali e violente.
Era da anni che a Zurigo non si vedevano più scene di guerriglia urbana. Auto e container incendiati, vetrine rotte, negozi saccheggiati, violenza cieca contro gli agenti. 7 di loro sono rimasti feriti. La polizia è riuscita a fermare i vandali relativamente in fretta, dopo che questi avevano comunque già causato oltre 1 milione di danni. Non è stato possibile far meglio perché le forze dell'ordine non avevano avuto alcun sentore della manifestazione, ha spiegato il responsabile della polizia della città, Richard Wolf. È impossibile intervenire con tempestività e con un numero sufficiente di agenti nel caso di dimostrazioni che nascono spontaneamente. Siamo però riusciti a reagire in modo efficiente, così il municipale dell'alternativa di sinistra. Con le attuali disposizioni di legge, per gli inquirenti è praticamente impossibile infiltrarsi sotto mentite spoglie in forum online per prevenire disordini come quelli vissuti venerdì sera a Zurigo, si critica da più parti. In passato la polizia poteva agire, adesso per condurre indagini preventive sono necessarie delle autorizzazioni da parte di un tribunale ed è molto difficile ottenerle, dice Daniel Josic, consigliere nazionale socialista. Contrariamente ad altri rappresentanti della sinistra, il professore di diritto penale chiede un allentamento della legge sulla sorveglianza delle telecomunicazioni, attualmente in Parlamento. Se la polizia non può fare queste inchieste arriva troppo tardi e deve infatti aspettare che vengano compiuti dei reati prima di poter intervenire, e non è certo nell'interesse della popolazione. Dopo i fatti di venerdì sera, le forze dell'ordine zurighesi stanno adesso indagando per individuare i responsabili. Viene anche esaminato materiale video e fotografico relativo agli scontri. Da Zurigo, Anna Maria Nunzi.
Sentenza per l'uccisione 4 anni fa a Brusio Zalende dei coniugi Ferrari. La Corte Assise di Sondrio ha condannato all'ergastolo il moldavo Ruslan Kojukaru, l'esecutore materiale, e a 21 anni il valtellinese Ziogatti, ritenuto il mandante.
Dichiara Kojukaru Ruslan colpevole dei reati lui ascritti.
Una condanna definita equa e corretta dagli eredi Ferrari, la coppia uccisa nel 2010 a Zalende a colpi di pistola. Una sentenza che gli avvocati del moldavo Ruslan Kojukaru e del valtellinese Ziogatti sono già però pronti ad impugnare davanti alla Corte d'Appello d'Assise di Milano, forti del fatto che la premeditazione sia stata esclusa e che quindi di un delitto di impeto si è trattato. Se il moldavo è stato riconosciuto quale killer della mattanza, il valtellinese ha ottenuto un'attenuante, quella di aver dato un mandato diverso dal reato poi commesso. Doveva essere una tentativa. Estorsione è sfociata in un omicidio. Venendo però meno la premeditazione, torna in auge la questione della giurisdizione e le difese sono pronte a porre il quesito in Cassazione per inficiare la validità del processo. L'avvocato del moldavo Rossella Sclavi.
Questa sarà una. Lo è sempre stato e dal mio punto di vista è ancora una delle eccezioni maggiori che noi andremo a risollevare.
Quindi che cosa potrebbe capitare? Che addirittura questo processo verrà rifatto in Svizzera se dovesse mai essere accolta?
Può darsi.
Altro processo, il Tribunale Criminale di Losanna ha condannato a 10 anni di carcere la donna di 45 che fra il 2009 e il 2011 ha partecipato a 4 rapine a gioiellerie vodesi e vallesane.
Questa immigrata serba, legata alla gang balcanica delle Pink Panthers, è stata riconosciuta colpevole di furto con violenza. Il verdetto, pronunciato a Renon sotto stretta sorveglianza da parte delle forze dell'ordine, sottolinea la colpevolezza schiacciante della donna, considerata una criminale professionista. Le Pink Panthers sono un'organizzazione internazionale specializzata nella rapina a mano armata di gioiellerie di lusso in tutto il mondo.
Sony Pictures, il braccio cinematografico del colosso giapponese, ha chiesto alla stampa di non pubblicare le email rubate nell'attacco informatico di fine novembre, ma le imbarazzanti informazioni continuano a far tremare Hollywood, mentre gli hacker responsabili del furto di dati promettono nuove rivelazioni. Thomas Paggini, nostro corrispondente a Washington, allora chi ha rubato tutti questi dati e perché?
Beh, l'attacco è avvenuto il 24 novembre per opera di un gruppo che dice di chiamarsi Guardians of Peace. Sui motivi e su chi siano davvero non ci sono certezze. Sappiamo però cosa hanno chiesto gli hacker ai vertici della Sony dopo aver rubato migliaia di gigabyte di dati, di non far uscire un film preciso, un film che sarà nelle sale a Natale, The Interview, è una commedia nella quale due giornalisti vengono reclutati dalla CIA per uccidere in modo cruento il leader nordcoreano Kim Jong-un. E quindi una delle ipotesi su cui sta lavorando l'FBI è proprio questa, che il tutto sia opera del governo di Pyongyang, che è furioso per l'insulto. Ma ci sono anche altre piste. Quello che è certo è che i documenti imbarazzanti continuano a uscire e che il gruppo ha promesso nuove rivelazioni per Natale.
Quindi dichiarazioni imbarazzanti, cosa c'era di tanto dannoso in questi documenti?
Ma di tutto, immaginatevi WikiLeaks applicata a Hollywood. Per il mondo dello spettacolo l'imbarazzo e la portata sono simili, sono stati diffusi salari, dati sensibili degli attori, sceneggiature di film in uscita, migliaia di mail, nelle quali per esempio la presidente di Sony Pictures, Amy Pascal, insulta Angelina Jolie, ragazzina arrogante con poco talento, fa battute razziste su Barack Obama, scherza sul film preferito del presidente, Django o 12 anni schiavo, e per la cronaca Pascal si è dovuta scusare, il portavoce di Obama ha definito opportune le scuse. E poi sono emersi tutti i giochi di potere interni che coinvolgono gli attori più famosi, Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, George Clooney, insomma ce n'è veramente di ogni, le ripercussioni a livello di immagine sono pesanti, i legali della Sony appunto hanno chiesto alla stampa di smettere di pubblicare materiale rubato, ma finora senza troppo successo.
Quindi ci sarà sicuramente un seguito a tutto questo?
Beh, è probabile, appunto, a Natale usciranno nuove informazioni, gli hacker, chiunque siano, non hanno intenzione di smettere, del resto appunto è una miniera d'oro per i siti di gossip e poi anche per la stampa che riprende queste informazioni.
Grazie mille Thomas Paggini, e noi adesso andiamo a Roma, è ufficiale, si è formalmente candidata la capitale ad ospitare le Olimpiadi nel 2024. L'annuncio è stato dato oggi dal presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi, proprio nel momento in cui Roma è al centro dell'attenzione per lo scandalo mafia capitale. Il servizio.
Matteo Renzi ha rottamato anche lo spirito olimpico per eccellenza, quello di De Coubertin, per cui l'importante è partecipare, e annunciando la candidatura di Roma ad ospitare le Olimpiadi del 2024 ha proclamato: puntiamo a vincere. È una sfida ambiziosa, ha aggiunto poi il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Giovanni Malagò, ma che si affronterà nella massima trasparenza, dateci fiducia. Parole forti, proprio nel momento in cui Roma è sotto gli occhi di tutti per lo scandalo seguito all'inchiesta Mafia Capitale, che ha scoperchiato un sistema di gestione degli affari in città in mano alle mafie, con numerosi arresti, anche eccellenti, gli ultimi sei proprio questa mattina. Ma tutti presenti oggi al momento dell'annuncio hanno chiesto a scettici, critici e contrari di non essere prevenuti. Roma è riconosciuta in tutto il pianeta come capitale del mondo, ha detto il sindaco Ignazio Marino. Quello di oggi è stato un primo passaggio, da gennaio partirà la macchina organizzativa in vista della scelta definitiva del Comitato Internazionale Olimpico nel settembre del 2017. Ma a spaventare, al di là dei proclami del Premier, sono i costi, stimati in almeno 6 miliardi di euro, che nel febbraio del 2012 convinsero l'allora Presidente del Consiglio Mario Monti a ritirare la candidatura per l'edizione del 2020. Per la Radio Televisione Svizzera, Alessandro Braga.
Il presidente turco Erdogan spara contro l'Unione Europea, colpevole di aver criticato gli arresti di giornalisti compiuti ieri negli ambienti vicini a un suo avversario politico.
Erdogan ha invitato l'UE a occuparsi dei fatti suoi e ha aggiunto che altre epurazioni di traditori saranno necessarie nel sistema giudiziario e in seno alla polizia in Turchia. L'attacco è diretto contro sostenitori di Fethullah Gülen, un potente predicatore musulmano a capo di una confraternita molto influente in Turchia. Gülen è accusato da Erdogan di aver ordito da tempo una trama golpista, utilizzando la propria influenza su magistrati, poliziotti e giornalisti.
Una notizia di servizio adesso: nel periodo prenatalizio la posta svizzera è in piena attività e ogni giorno tratta milioni di lettere e pacchi.
Per fare in modo che gli invii arrivino puntuali per Natale, la posta, in un comunicato stampa, raccomanda di rispettare i termini di impostazione consigliati. Per il Corriere A entro il 22 dicembre, Corriere B il 19, per i pacchi Priority il 23, per i pacchi Economy il 22 dicembre. I termini indicati valgono anche per le lettere e i pacchi per l'estero, che però richiedono la menzione urgente.
Chiudiamo con uno sguardo ai mercati, listini azionari decisamente deboli oggi in Europa, con perdite che in generale si aggirano sul 2%, come è successo a Zurigo, dove lo Swiss Market Index ha lasciato sul terreno lo 2,05%, chiudendo a 8.712 punti. E per il nostro sguardo del lunedì sera sui mercati finanziari, ascoltiamo il consulente finanziario Bruno Chastonet.
La settimana inizia con una situazione generale invariata di pressioni negative dall'aumento dei timori per la crescita globale, con delle attese elevate per un'azione da parte delle banche centrali di politica monetaria e di misure pro crescita, a partire dall'Asia, all'Europa e agli Stati Uniti. Senza effetti il voto del Giappone, in quanto già largamente anticipato, e con gli occhi del mercato sempre incollati alle fluttuazioni del petrolio, che si situa ancora al minimo da 5 anni per il Brent a $62.50 al barile. Occhi che guardano con interesse la prossima lunga serie di dati dalla Germania, per poi passare alla Fed americana con la sua decisione sui tassi, seguita dai commenti di Yellen. Poi in Europa avremo un summit dei leader per 2 giorni, per terminare con la riunione di politica monetaria dalla Banca del Giappone venerdì. E senza dimenticare la politica in Grecia, con rublo russo e la lira turca in nuovi minimi storici. Per quanto riguarda il nostro cambio, il franco svizzero resta ai suoi massimi, invariato con l'euro a 1,2010. Oro in leggero calo a $1,210 l'oncia e l'euro-dollaro stabile a 1,2450.
La pagina sportiva dopo la sigla. Buona continuazione di ascolto.